Un cordiale saluto a tutti da parte mia, Don Diego Acquisto, e per la parte tecnica da Alberto Danna. In questa nostra conversazione vogliamo anzitutto ricordare una pagina di storia. 80 anni fa, la liberazione di Roma, proprio 80 anni fa, nei giorni scorsi. Grande festa a Roma, le truppe della Quinta Armata Americana entravano a Roma e mettevano fine all'occupazione nazista della città. Occupazione nazista iniziata all'indomani della caduta del fascismo e al conseguente armistizio con gli alleati dopo l'8 settembre 1943. La famiglia reale era fuggita al sud, i vertici militari avevano abbandonato le truppe e Roma era stata lasciata in mano ai tedeschi. Nel periodo di occupazione, la città e i romani subirono prove dolorosissime, a partire dalla battaglia di Porta San Paolo, che costò la vita a oltre 1.000 tra soldati e civili italiani. E poi, come non ricordare la deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943, l'eccidio delle fosse ardeatine nel marzo 1944 e il rastrellamento del Quadraro nell'aprile 1944. Il rastrellamento del Quadraro, nome in codice Operazione Balena, fu un'operazione militare tedesca effettuata il 17 aprile 1944 ai danni della popolazione del quartiere. Situato alla periferia sud di Roma, durante la Seconda Guerra Mondiale, il quartiere popolare del Quadraro era noto come covo di partigiani, di renitenti alla leva, sabotatori, oppositori al regime. E le truppe tedesche dapprima assediarono il quartiere. Dopo un rastrellamento in cui vennero arrestate circa 2.000 persone, ne deportarono nei campi di concentramento in Germania almeno 683, come risulta dall'unico elenco attendibile dei deportati, all'epoca compilato dal parroco Don Gioacchino Rei. I tedeschi progettarono inizialmente l'eliminazione dei prigionieri, ripiegando successivamente sulla loro deportazione in Germania. Questi prigionieri, trasformati in lavoratori volontari, tra virgolette, lavoratori volontari, furono ricordati successivamente come gli schiavi di Hitler. Questo episodio di Roma, in quanto a dimensioni, è paragonabile al rastrellamento del ghetto del 16 ottobre 1943, che comprese 1.259 arrestati, di cui 1.023 appartenenti alla comunità ebraica. In quel periodo così terribile, solo Papa Pio XII decise di rimanere in Vaticano, di rimanere in Vaticano e di non abbandonare Roma, sebbene il Papa rischiasse anche lui l'arresto e la deportazione in Germania. E questo Papa, Pio XII, Eugenio Pacelli, non aveva esitato nell'estate 1943, poco prima dell'occupazione, a lasciare il Vaticano per recarsi nelle zone di Roma devastate dai bombardamenti alleati, recando conforto e aiuto materiale alla popolazione romana colpita. Una volta poi liberata Roma, i romani si riversarono immediatamente in segno di gratitudine in piazza San Pietro per salutare il Papa come Defensor Civitatis, difensore della città, che non li aveva abbandonati. Ma dopo questo ricordo storico andiamo all'argomento che avevo preparato per questa settimana, argomento di carattere ecologico, e sappiamo quanto diventi sempre più importante e necessaria una sana ecologia. Quanti protestano per una sana ecologia non sono ingenui né fanatici. non hanno la rabbia dell'ottranzismo verde, tantomeno l'interesse a farsi strumento di corporazioni o partiti ecologisti per convenienza. Sono figli di questo tempo, sono voci adulte, a prescindere dall'età, di una Chiesa che sta ostinatamente dalla parte dell'uomo e quindi della terra, che di ogni creatura la terra è insieme, madre e sorella. A leggere l'indagine Vivere Laudato Si, realizzata dalla rete ELSIA, cioè dall'Associazione Alleanza Europea sull'enciclica Laudato Si, la famosa enciclica di Papa Francesco, di questo straordinario Papa Francesco, sull'urgente necessità di tutelare il creato, di tutelare la natura di questo nostro pianeta Terra. Intanto si resta colpiti tanto nel bene quanto nel male, perché se da una parte i dati dimostrano che si sta progressivamente rafforzando una coscienza cristiana di tutela della casa comune, cioè di questo nostro pianeta Terra, dall'altra la domanda è come sia possibile che questa sensibilità non sia ancora diventata patrimonio unanime, cioè di tutti, proprio di tutti, al di là delle appartenenze religiose e politiche, malgrado le varie e diverse lobby e i contrastanti interessi di mercato. La ricerca, che ha interessato più di 283 organizzazioni cattoliche di 20 paesi europei, riguardava l'impatto che l'enciclica Laudato Si, questa illuminata enciclica di Papa Francesco, ha avuto sul mondo cattolico del continente e che effetti ci siano stati ed importanti, è sotto gli occhi di tutti, un fatto positivo che interessa per così dire proprio ciascuno di noi. Si pensi alla prima volta rivoluzionaria di un pontefice che tratta con un approccio così ampio e competente la tematica ambientale, e si pensi alla novità assoluta del concetto di ecologia integrale, con il suo richiamo agli impatti devastanti che la natura offesa procura sulla dignità dei più poveri, degli ultimi, degli esclusi. Ma non meno coinvolgente risulta la sottolineatura della responsabilità, anche qui, nel bene come nel male, dei gesti personali di vita quotidiana, dall'attenzione al consumo di acqua, al riciclo della carta, al riciclo delle raccolte differenziate dei rifiuti, allo spegnimento delle luci inutili, fino ad azioni più sociali come la piantumazione di alberi o il miglioramento del sistema di trasporti pubblici per ridurre l'uso dei veicoli privati. Comportamenti, specie questi, dei veicoli privati, a maggior impatto collettivo dei comportamenti che compongono le risposte del questionario dell'indagine dell'ELSIA, cioè dell'Associazione Alleanza Europea sull'enciclica Laudato Si. A leggerle sembra di trovarsi ed essere di fronte ad un'agenda virtuosa che, se realizzata compattamente dalla comunità internazionale, permetterebbe di frenare la malattia della casa comune e probabilmente di invertire la rotta. Tra le iniziative assunte dai movimenti cattolici ci sono infatti l'impegno a ridurre del 60% entro il 2030 le emissioni di anidride carbonica, il disinvestimento dalle fonti fossili, il sempre maggiore ricorso a pannelli solari e agli impianti di energia rinnovabile. Impegno questo che nel nostro paese si sta traducendo nella realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, CER, per le quali la CEI, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, ha approntato un vademecum, sì, un vademecum preciso ed articolato che nel ribadire come non ci possa essere autentico sviluppo economico senza sostenibilità nel lungo periodo, ribadisce che le preoccupazioni ambientali non devono tradursi in un'ulteriore marginalizzazione dei poveri, sotto il peso, per esempio, di costi troppo elevati per l'allestimento di strutture mirate alla transizione ecologica. Guardate nel loro insieme, tutti questi dati vogliono dire che nel continente europeo la Laudato Si sta facendo cultura. Sì, sta facendo cultura. Ha accelerato la svolta, ha innestato una riflessione per certi versi nuova, comunque più orientata dal basso, che cioè non permette a nessuno di distogliere lo sguardo dai poveri, da chi paga le conseguenze maggiori in termini di reddito, di malattia, di salvaguardia del proprio territorio, all'abuso indiscriminato del pianeta. Ma perché questo approccio possa risultare efficace, occorre che a farsene carico sia una comunità, tutta la comunità, la più ampia possibile. Così, fra i frutti maturi dell'enciclica di Papa Francesco, frutti evidenziati dall'indagine realizzata dall'ERSIA, spiccano il coinvolgimento partecipativo di più realtà insieme e l'incoraggiante collaborazione di gruppi non solo religiose, ma anche che tuttavia sono assolutamente interessati a questo problema. La terra, del resto, è madre e sorella di tutti, che siano credenti o non credenti, a motivare, spesso a guidare il movimento per la sua tutela. È quasi ovvio. Sta, per così dire, nel DNA del cristiano, che, come recita una delle più belle pagine del Vangelo, sa che per quanto possa spendere in abiti, trucchi e accessori, nessuno riuscirà mai a pareggiare l'eleganza fragile e meravigliosa dei gigli del campo di cui parla Gesù. E con quest'ultimo pensiero, un cordiale saluto a tutti da parte mia, Don Diego Acquisto, e per la parte tecnica da Alberto D'Anna, con tanti auguri di buona settimana con i programmi di questa nostra emittente Radio RF 101.